Lorenzo da Ponte. Avventure e carriera di un librettista libertino. Originale radiofonico in 13 puntate, scritto e diretto da Alberto e Gianni Buscaglia, con Carlo Cataneo nella parte di Lorenzo da Ponte.
Nel 1790, con la morte del mio augusto protettore, l'imperatore Giuseppe II, perdo il posto di librettista dei teatri di Vienna. Abbandonato da tutti, mi rifugio nei ricordi e con la memoria corro alla mia giovinezza, a Venezia, dove sono viceparroco nella parrocchia di San Luca. Prime avventure, il gioco, l'amore. Per condotta indegna, il Tribunale dell'Inquisizione mi bandisce per anni 15 da tutti i territori della Repubblica di Venezia. Il destino mi porta prima a Gorizia, poi a Dresda. Da qui raggiungo Vienna, dove riesco ad ottenere la protezione dell'imperatore Giuseppe II. Divento librettista dei teatri imperiali. Incontro il musicista Wolfgang Amadeus Mozart. Nostra prima collaborazione per le nozze di Figaro. I miei nemici cominciano a tessere contro di me trame nefande. Nuova collaborazione con Mozart per il libretto di Don Giovanni, che va in scena a Praga, dove incontro il vecchio amico Giacomo Casanova. La nuova opera è un trionfo. A Vienna i miei nemici, capeggiati dal sovrintendente Conte Rosenberg e dal musicista Salieri, congiurano contro di me. Il sovrano decide di chiudere il teatro italiano. Con un ardito progetto riesco ad ottenere i favori di Giuseppe II e nel contempo evito la chiusura del teatro.
12ª puntata.
Buongiorno, signore.
Buongiorno, signore.
Signore, vi presento il medico, il dottor Klokov.
Buongiorno, signori.
Come già convenuto, il duello si svolgerà con la pistola. Le armi sono già state controllate. Conterete 10 passi dandovi la schiena. Poi potrete girarvi. Al mio comando punterete l'arma e quando dirò fuoco sparerete insieme. L'operazione verrà ripetuta sino a quando uno di voi non sarà colpito. Signori, contate 10 passi.
Caricate! Pronti? Puntate! Fuoco! Signori, è necessario ripetere. Caricate. Puntate. Fuoco.
Non c'è più niente da fare. È morto.
Signori, sarà prudente dividerci.
Dalla Francia giungono notizie sempre più allarmanti. Gli eccessi del governo rivoluzionario si ripercuotono purtroppo anche in materia di beni ecclesiastici. Il 10 ottobre di quest'anno, 1789, è stata aperta all'Assemblea Nazionale la discussione sulla delicata materia che
noi... Scusatemi, mio buon amico, ma queste notizie politiche mi deprimono. Ho deciso di ignorarle.
Sentite piuttosto questa curiosa cronaca. Perisce in duello il conte di Puntini Puntini. Ier l'altro era da poco spuntato il giorno, perì in duello il conte di
Puntini Puntini.
Secondo notizie raccolte tra gli intimi del defunto, all'origine dello sciagurato scontro vi sarebbe una banale quanto disgraziata scommessa. Il conte D e il suo più caro amico avevano scommesso sull'assoluta fedeltà delle loro rispettive signore. I due gentiluomini avrebbero dovuto tentare di sedurre l'uno la moglie dell'altro. Purtroppo capitò ciò che nessuno dei due avrebbe mai osato prevedere. Una delle due signore, sfortunatamente, si innamorò ricambiata di uno dei due gentiluomini. Di qui l'imprevista tragedia. Le onoranze funebri si sono tenute, eccetera, eccetera. Per mio conto, preferisco scommettere sui cavalli piuttosto che sulle intenzioni di una donna.
Se non fosse per la tragica conclusione, questa storiella parrebbe il soggetto di un'opera buffa.
La mia dora bella capace non è, capace non è, vedere quanto bella il cielo la fe, vedere quanto bella il cielo la fe. La mia fiordigi tradirmi non sa, tradirmi non sa, uguale me credo costanza e metà, uguale me credo costanza e metà. Coi trini già grigi d'estate un rapporto, ma tali litigi finiscano qua, ma tali litigi finiscano qua. No detto ci avete che chi ne servono,
il 26 gennaio 1790 si rappresentò al Teatro Italiano Così fan tutte, la terza opera che scrissi per la musica di Mozart. Il pubblico non le tributò quel successo che certamente essa meritava e i miei nemici colsero l'occasione per scatenare contro di me anche quelli che io, con il favore del sovrano, avevo salvato da una sicura rovina. I miei persecutori, accecati dall'invidia, mi accusavano di scrivere i miei libretti per il talento esclusivo di una cantante, la Ferrarese.
Maledetto il giorno che ti ho incontrato! Non ne posso più! Non ne posso più!
Ma mia cara, cerca di capire, ti
cosa?
Prego.
Cosa dovrei capire? Gli insulti con cui infangono il mio nome? Le invidie di quelle puttane e delle mie colleghe?
Senti vicino, io faccio tutto quello che posso.
Tu te la fai addosso quando senti il nome di quella baldracca.
Ma la cavalieria è il favore della corte e Salieri.
Mio
poi...
marito, che è un uomo d'onore, quel pallone gonfiato l'avrebbe già sfidato a duello.
E col becco però, duello, duello. Ma ti rendi conto cosa stai dicendo, vicino mio?
Oh, tu non fai nulla per me. Oh, proprio nulla.
Ma per te non faccio nulla? Ma se nel giro di pochi mesi ho scritto ben tre opere per te, imponendoti di forza perfino al Salieri.
La mia voce si impone da sola, caro mio. La verità è che io pago l'antipatia che tu hai saputo ispirare a tutta Vienna.
Io pago l'amore che ho per te e che tutta Vienna non mi perdona. Perfino il buon Giuseppe mi ha fatto capire che...
Capire cosa? Anche l'imperatore mi insulta. E oltretutto mi fai proprio un bel servizio. Scrivi delle opere per me e fanno fiasco. A bel servizio.
Ma sono le cabale e la sfortuna che hanno decretato l'insuccesso delle mie opere. Il pubblico e la critica sono stati manovrati dai miei nemici.
Ma tu hai solo nemici a Vienna, imbecille.
No! Mia cara, se proprio vuoi sapere, il pubblico non ti ha molto gradita ultimamente. Lo stesso Mozart non ha molto apprezzato il tuo canto in Così fan tutte.
Oh, vigliacco! Anche tu contro di me!
E la fede delle femmine come l'araba fenice, che vi sia ciascun lo dice, ciascun lo dice, dove sia.
dove sia. Nessuno sa.
La felice d'ora bella, la felice d'ora d'ora bella,
d'ora
felice d'ora.
Non è questa, non è quella, non mai non mi sarà, non mi sarà, non mi sarà. E la fede delle femmine come la rama felice,
la felice fiori,
fiori, fiori, la felice che mi sia ciascun lo dice,
d'ora bella,
fior di nici, dove sia,
fior di nici,
dove sia,
d'ora bella.
D'ora bella,
fior di
nici, nessuno sa.
Mio caro Salieri, dopo gli ultimi insuccessi il nostro Da Ponte ha le ore contate.
Vorrei che qualcuno non si mettesse a contare anche i miei giorni, dato che tra gli insuccessi del signor poeta ci sono ben due mie opere. Io l'avevo detto.
Ma non dovete preoccuparvi. Il pubblico ricorda sempre e soltanto l'ultimo fiasco. In questo caso sarà l'opera di Mozart a farne le spese.
Ma avete sentito dove il signor poeta è andato a cavare il soggetto per la sua nuova impresa? Invece di attingere l'ispirazione per le sue rime dai nobili soggetti della mitologia, della letteratura pastorale e della storia classica, che fa l'originale signor Da Ponte? Attinge dalle gazzette.
Dalla volgare cronaca quotidiana. Oh, inaudito.
Altro che librettista, gazzettiere, un volgare gazzettiere. Degno compare di quel Mozart, musicien.
Vogliono forse farci stupire.
Vogliono forse farci scandalizzare.
Vogliono forse rinnovare il teatro d'opera.
È ora di farla finita con quel ciarlatano.
Da Ponte ora può contare solo su se stesso. Sta in piedi su una gamba sola. Il re è così gravemente malato che ormai il nostro poeta cesareo non può più contare nemmeno sulla tolleranza del buon sovrano.
Questo, mio caro conte, è il momento di colpir più forte, allora.
Colpiremo, colpiremo. Lasciamo che le cose seguano il loro corso. Già so che una penna amica è all'opera. Titolo del nuovo lavoro drammatico? L'Antidaponte.
Un'opera che non avrà bisogno di musica.
Col fracasso che farà.
L'Antidaponte.
Che titolo originale.
Sarà un gran successo.
Un gran successo.
Il vostro Pons, eccellenza.
Ah, grazie, Ernest. Andate pure.
Eccellenza?
L'assistevano i primi medici di Vienna e dell'impero. Ma nessuno di loro, quantunque fossero sicuri dell'inevitabile morte dell'augusto sovrano, aveva avuto la forza di comunicarglielo. Accortosi l'imperatore della loro irresolutezza, fece chiamare a sé il dottor Quirini e, pregandolo e quasi comandandogli di dire il vero, fece sì che quel bravo medico gli annunziasse tra le lacrime l'impossibilità della sua guarigione.
Una scena davvero straziante.
Ciò accadde il giorno medesimo in cui la compianta principessa di Württemberg, sposa del reggente imperatore Francesco, doveva essere sepolta.
Quali dure, luttuose prove per la famiglia degli Asburgo-Lorena. Lutti, rivoluzioni. Un anno cominciato sotto i peggiori auspici.
I peggiori, davvero. Quando furono terminate le esequie della principessa di Württemberg, l'imperatore Giuseppe ordinò che il catafalco e tutti gli altri apparati per la sepoltura fossero lasciati intatti, aggiungendo placidamente: «Tutto ciò servirà tra non molto per il mio funerale».
Quale fulgido esempio di regale forza d'animo ed imperiale serenità. Conte, il vostro poncio si raffredda.
Ah,
ma avete letto la notizia riguardante la riapertura dei teatri?
No.
Ascoltate, tutti i teatri e locali pubblici riapriranno al termine del decretato lutto di Stato per la morte dell'Augusto Imperatore, ad eccezione del Teatro Italiano, che riaprirà a data da destinarsi.
Allora è vero quel che si dice da più parti, che il Teatro Italiano non lo riapriranno mai più.
Il mio contratto! Voglio il mio contratto!
Mia moglie ha perfettamente ragione. Si pensi al suo contratto.
Io penso al mio contratto, mio caro signor Dalbene.
Il tuo contratto, signor abate, dipenderà dal mio. Ricordatelo!
Se lo ricordi, signor Da Ponte, lei ci ha cacciato in questa situazione. Io farò uno scandalo.
Io non ho più poteri, signori miei. E la corte d'altronde mi ha già imposto una cantante, la cavaliera.
Oh, oh, quella puttana!
Senti, succede? Mio Dio, è svenuta! I sali, presto, dei sali! Oh, perdonina mia! Dimmi che sei viva!
Ecco, i sali, ecco, vicino!
Dio mio, caro
vicino mio! Su, riprenditi!
Voi, signor Da Ponte, avete distrutto il cuore di questa povera donna!
Adriana, vicino mio, non morire, credimi, io ho fatto per te tutto quello che potevo, tutto!
Ma si vergogni! Lei ha distrutto una famiglia, mi ha reso ridicolo di fronte a tutta Vienna! Ora lei dovrà riparare!
Caro signor Dalbene, finché tutto andava lei se ne stava discretamente zitto, infischiandosene di quel che diceva tutta Vienna. L'unico a disporsi ero io, il poeta di sua maestà.
Fatto uno scandalo! Farò uno scandalo!
Va bene, fa uno scandalo.
Lei ha vilmente sedotto mia moglie!
Ma mi faccia il piacere! Sì. Oh, cara.
Il mio contratto.
Cara.
Oh, il mio contratto.
Micino mio, sei viva.
Bambolina mia, ricominceremo, cara, ricominceremo. Vero, signor Da Ponte?
Sì, farò quello che potrò.
Farete quel che dovrete.
Ho detto quel che potrò.
Oh, il mio contratto. Voglio il mio contratto.
Conte! de Rosenberg!
Maestro Salieri!
È finita!
Sei impiccato con le sue stesse mani.
Prima la proroga del contratto alla Ferrarese, impudente.
E poi quella sciagurata lettera all'imperatore, imbecille.
E infine, per dargli il colpo di grazia, ecco fresco di stampa questo piccolo libriccino.
L'avete anche voi l'antida ponte?
Certo.
E la lettura del giorno. A Vienna non si parla d'altro.
E avete visto chi ha scomodato l'ignoto autore del libello?
Sì, sì. Perfino il Metastasio. E il Beaumarchais.
E il Menzini. Senza tema di smentita. Tutti morti.
E di che viene accusato il nostro povero da ponte?
Ma di plagio, naturalmente!
D'aver rubato le fatiche altrui!
D'averle rivestite di stupidi scherzi!
Di oscene ambiguità!
E soprattutto di brutti versi!
Ora bisogna soltanto che non incontri l'imperatore.
Potrebbe plagiare anche Sua Maestà.
Questa volta glielo impediremo.
Dove correte così di fretta, a quest'ora del mattino?
Cerco di difendermi, signor Torbert, da una congiura ordita ai miei danni.
Una congiura? Che parola grossa.
Saprà giudicare l'imperatore.
Mio buon da ponte, forse l'abitudine alle trame teatrali vi fa immaginare congiure dove vi sono soltanto semplici questioni personali.
E questo libello infamante sarebbe soltanto il frutto di una banale questione personale?
Ah, l'antida ponte. State allegro, caro abate. Questa letteratura la si dedica solamente alle persone importanti e arrivate. E si vede che l'anonimo autore vi giudica tale.
Questo volgare libello mi fa passare per ladro e l'anonimato lo rende ancora più vile. Ma se non posso sapere chi ne è l'autore, io so per certo chi ne è stato il committente e chiederò giustizia al sovrano.
Ma via, da ponte, calmatevi. Vi sentiranno tutti.
È per questo che sono qui, per gridare al mondo le mie ragioni.
Così facendo vi metterete dalla parte del torto.
Ebbene, se l'imperatore mi ritiene nel torto, io gli chiedo una prigione dove starò rinchiuso finché egli non mi riconoscerà giustizia.
Giusto, 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 giusto. Ma ora, mio buon amico, ascoltate il mio consiglio disinteressato. Non recatevi dal sovrano. In questo momento so per certo che egli non è ben disposto verso di voi. Il Salieri e altri vostri nemici lo hanno accecato con pettegolezzi e insinuazioni. Sarebbe un'inutile udienza, sempre che il sovrano ve la conceda.
Ma io non posso vivere questa lenta agonia.
Date retta a me, da ponte. Fra qualche giorno sarà nominato il nuovo direttore ai teatri e io so che egli è ben disposto verso di voi. Stima molto il vostro talento. Su, venite da ponte, andiamo.
Ma io dovrò pure...
Parlerò io col nuovo direttore. Vi riceverà e tutto sarà sistemato. Ma non andate dall'imperatore.
Thank you.
Buonasera, Augusto. Datemi un biglietto per il pacchetto di proscenio.
Mi spiace, signor Da Ponte, ma ho avuto l'ordine di non distribuire biglietti di favore.
E va bene. Lo pagherò.
Ma, signore, non posso. Non posso proprio.
Ma cosa non potete? Vendere biglietti?
La prego di perdonarmi, caro signor Da Ponte, ma non posso lasciarla entrare in teatro.
Non posso entrare nel mio teatro?
Non per mia volontà, signor Da Ponte. Dovete credermi.
Ma come? Mi si vieta ad assistere pagando a un'opera mia? Chi vi ha dato quest'ordine?
È stato il nuovo direttore, Thorvard. Signore, mi spiace, ma devo...
Dov'è il signor Thorvard? Mi deve una spiegazione quella calagna. Questo è il peggiore degli affronti. Nel mio teatro! Ma me la pagherà, me la pagherà. Che si poteva fare contro la forza? Partii da Vienna dunque e mi ritirai in un piccolo borgo distante alcune miglia dalla capitale. Quale fu il mio tormento quando mi ritrovai in quella solitudine? Il primo giorno di esilio fu uno dei più terribili della mia vita. Scacciato da una città nella quale, col prezzo onorato del mio talento, ero vissuto nella gloria per 11 anni. Abbandonato dagli amici, biasimato, maledetto, avvilito dagli oziosi, dagli ipocriti, dai trionfanti nemici, cacciato al fine da un teatro che non esisteva che per opera mia, io fui più volte tentato di togliermi la vita.
Abbiamo trasmesso Lorenzo Da Ponte, avventure e carriera di un librettista libertino. Originale radiofonico in 13 puntate di Alberto e Gianni Buscaglia. Personaggi e interpreti della 12ª puntata. Lorenzo Da Ponte, Carlo Cataneo. Un nobile, Mario Silvestri. Un secondo nobile, Riccardo Mantani. La ferrarese, Miriam Crotti. Il conte Rosenberg, Lorenzo Grechi. Antonio Salieri, Gianni Quillico. Luigi Dalbene, Renato Paracchi. Thorvard, Bruno Slaviero. August, Riccardo Pradella. E con Paride Calonghi, Pierluigi Pelitti, Aldo Suligoi. Orchestra Sinfonica di Milano, della RAI, Radio Televisione Italiana, diretta da Enrico Collina. Coordinamento della produzione, Raffaella Brustia. Assistente musicale Piera Borella. Riprese ed elaborazioni sonore Claudio Guglielmotto. Sonorizzazione e rumori Elio Conti. Regia di Alberto e Gianni Buscaglia. Un programma della sede RAI di Milano.